Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, grazie di essere qui. Come sentite siamo dal vivo alla Sala delle Colonne di Cagiustinian per il Festival di Musica della Biennale. Stiamo affrontando il tema del festival di quest'anno, che è la musica assoluta, Absolute Music, e stiamo facendo un percorso cronologico. Nella puntata di ieri siamo partiti addirittura da un grande autore del 300, Guillaume de Machaut, e oggi affrontiamo l'autore che, come dire, in qualche modo è un passo obbligato quando si parla di musica speculativa. Ed è Johann Sebastian Bach, naturalmente. La musica di Bach è un po' il paradigma stesso della complessità intellettuale che è possibile raggiungere attraverso un pezzo di musica, soprattutto l'ultimo periodo creativo di Bach. E oggi volevo parlarvi di un pezzo in realtà non particolarmente conosciuto, anche se veramente straordinario, un pezzo che è stato scoperto per caso 50 anni fa, esattamente 50 anni fa, nel 1974. Nel 1974, in una collezione privata in Francia, è uscita fuori una copia a stampa delle variazioni Goldberg di Bach, ed era la copia di proprietà dello stesso compositore. E su questa copia ci si è resi conto che l'ultima pagina, la pagina bianca in fondo al volume, aveva un manoscritto musicale. Bach aveva scritto, vergato i pentagrammi e scritto una composizione, o meglio un ciclo di composizioni. Più esattamente, in questa pagina Bach scrive 14 canoni. Il numero 14 non è casuale, perché il nome B-A-C-H, se andate a contare le lettere, le corrispondenze numeriche, è proprio 14, quindi il 14 è il numero bachiano per eccellenza. 14 piccoli canoni scritti, dice l'intestazione, sul basso fondamentale della precedente aria, perché voi sapete che le variazioni Goldberg, questo enorme, incredibile monumento, finiscono riproponendo l'aria iniziale, l'aria, il tema sul quale si svolgono le variazioni, e le prime 8 battute di quest'aria, che tutti conoscono naturalmente, eccole qui. Poi naturalmente continua. Queste sono le prime 8 battute e quindi le 8 note fondamentali del basso. Quali sono queste 8 note? È interessante osservare il fatto che queste 8 note non sono di Bach. Esistono composizioni scritte su questo basso fondamentale di 8 note, usato come basso ostinato, come base per serie di variazioni, fin dall'inizio del 600. Tanto per fare due nomi importanti, su queste 8 note hanno scritto delle variazioni per tastiera Henry Purcell e Georg Friedrich Händel, e l'hanno fatto prima di Bach. Quindi questo non è un tema, non è un ground, non è un basso originale di Bach. Quindi Bach, quando scrive il tema delle variazioni Goldberg, comincia con un cliché musicale, qualcosa che probabilmente l'ascoltatore, il suo pubblico, avrebbe immediatamente riconosciuto come quel basso tradizionale su cui si scrivevano variazioni. Ma nessuno si era accorto delle possibilità di elaborazione contrappuntistica che era possibile sviluppare su questo basso. Le variazioni Goldberg contengono una serie di canoni molto complessi ai vari intervalli, ma non parliamo delle Goldberg, parliamo di questa incredibile appendice alle variazioni Goldberg. Che cosa scopre Bach in queste 8 note? Beh, è uno dei viaggi, è una pagina manoscritta, una paginetta. Tra l'altro è una pagina in forma enigmatica. Ieri abbiamo parlato della notazione enigmatica a proposito di Guillaume de Machaut. Bene, Bach non scrive i canoni completi. Scrive solo la voce fondamentale, dicendo all'ascoltatore, anzi al musicista, trovati la soluzione. E poi, non contento, alla fine del quattordicesimo canone, che è un pezzo di una complessità incredibile, scrive eccetera. Cioè, se volete potete andare avanti. E vi assicuro che è possibile andare avanti. Io ho scritto un saggio anni fa su questa incredibile raccolta e per completare il saggio ho scritto altri quattro canoni seguendo le regole indicate da Bach. Quindi è assolutamente possibile andare avanti. Bene, come comincia Bach? Bach comincia con un paio di scoperte. Scoperte che sono intrinseche nelle otto note. La prima, Bach scopre che le otto note si possono sovrapporre al loro retrogrado. Nella puntata di ieri abbiamo parlato di cosa sia un retrogrado, cioè se noi le leggiamo dalla prima all'ultima nota, o dall'ultima alla prima, e sovrapponiamo le due linee, funzionano perfettamente. Linea originaria. Linea retrograda. E guarda caso, e questa non è un'invenzione bacchiana, è una proprietà delle otto note che però nessuno aveva scoperto. Prima scoperta. Le otto note possono sovrapporsi al proprio retrogrado. Seconda scoperta, e anche questa è una caratteristica interna alla serie di otto note, le otto note possono sovrapporsi in canone, quindi sfalsate, con la propria inversione. L'inversione vuol dire che gli intervalli si invertono nello spazio. Un intervallo discendente nella serie originaria diventa ascendente nell'inversione e viceversa. Quindi questa è l'inversione. Guardo negli occhi il mio pubblico qui in sala. È chiaro? Siete disperati? No, è abbastanza chiaro, no? E questa è l'inversione, è una tradizionale, classica forma di contrappunto. E guardate come la serie originaria, le otto note e l'inversione si sovrappongono perfettamente in canone, cominciando da metà della successione. Evidentemente queste otto note hanno delle proprietà formidabili. E, ripeto, erano usate da un secolo e mezzo, perché Bach scrive questi 14 canoni fra la pubblicazione delle Goldberg, quindi nel 1742, e il famoso ritratto in cui lui tiene un canone triplo. Bene, quello è uno dei pezzi contenuti nella raccolta, e quel ritratto è del 46. Per un secolo e mezzo i compositori hanno usato questa successione, ma non hanno mai, almeno non hanno mai dimostrato di aver riconosciuto queste proprietà. Da questa scoperta comincia una delle avventure più straordinarie che un musicista abbia mai realizzato in una singola pagina di musica. Bach, come punto di partenza, ha quindi questo canone inverso. Canone infinito, può andare avanti, può essere ripetuto un'infinità di volte. La prima cosa che fa Bach, prende questo canone e sovrappone a queste due voci un secondo canone, altre due voci che a loro volta realizzano un canone inverso. Sarebbe questo. Riusciti a seguire anche in questo caso l'inversione. Le due voci cominciano in questo modo e Bach scrive quindi un canone doppio, canon duplex nel manoscritto. Sono due canoni inversi sovrapposti, non c'è male come complessità. E pensate anche che Bach scrive solo due voci. Scrive la voce, le otto note originarie, e una delle due voci del canone superiore. Il risultato è questo, il canone numero 5. Ascoltatelo. andare avanti all'infinito, sono canoni infiniti letteralmente. E quindi Bach ha scoperto che è possibile sovrapporre alle otto note non solo l'inversione delle stesse otto note, ma anche un canone inverso. Per la verità l'aveva già fatto nelle Goldberg, ci sono due canoni inversi nelle variazioni Goldberg, il quarto e il quinto canone della serie, ma qui l'operazione è molto più complessa. E Bach quindi nei successivi canoni comincia a proporci delle inversioni sulla semplice successione delle otto note. Sono inversioni interessantissime. La prima, per esempio, sperimenta la possibilità di usare intervalli cromatici, piccoli intervalli molto stretti. Chiara l'inversione, no? Avete sentito il movimento discendente, quello ascendente. Il canone numero 7, il successivo, invece, è un canone che lavora addirittura sulla diminuzione. Le otto note sono scritte in valori larghi. Una delle voci è quattro volte più veloce. Naturalmente l'inversione sarà l'inversione in, tecnicamente questa si chiama una diminuzione ritmica. Beh, intanto sentiamo i canoni numero 6 e 7 per avere un'idea della incredibile ricchezza calidoscopica di questa raccolta. Ecco il numero 6. Inversione. Sono canoni infiniti, quindi potrebbero andare avanti. Il numero 7 lavora, come vi dicevo, sulla diminuzione. Quindi nelle due voci c'è una versione accelerata delle otto note di base. Ecco il canone numero 7. Chiaro? Guardo, ho sempre qui la possibilità dal vivo di guardare negli occhi il pubblico, non posso farlo con gli ascoltatori che ci seguono da casa. Questa naturalmente è musica di enorme complessità, complessità intellettuale straordinaria, ma sentite anche il fascino sonoro, che è una delle grandi magie della musica di Bach, e anche le strutture più complesse, le strutture più cerebrali sono sempre, dal punto di vista della resa fonica, sono sempre magiche. È uno degli aspetti formidabili della musica di Bach. Bene, Bach sperimenta in questa raccolta anche delle possibilità ulteriori, sempre usando le otto note. E per esempio nel canone numero 8 lui specifica il soggetto in alto, cioè nella voce di contralto. Non è più un basso, cioè non è più il basso fondamentale, ma è una voce intermedia. E a cosa serve questo? Serve per esempio a sperimentare una soluzione tonale del tutto insolita. Il canone numero 8 è addirittura in due tonalità, perché il tema che lui propone è questo. Quale sarà la risposta? Le variazioni Goldberg sono in sol maggiore e le otto note sono in questa tonalità fondamentale. Questa è la tonalità in cui finiscono tutti i 14 canoni tranne il numero 8, perché le otto note non sono al basso. Quindi questo pezzo è, e questa è una particolarità singolarissima, è come se fosse scritto in due tonalità diverse, in parte in re e in parte in mi minore, ma sicuramente non è in sol, non è la tonalità fondamentale. Quindi Bach apre delle nuove possibilità attraverso questa particolarità di scrittura. Possiamo sentire il numero 8? Interpreti possono scegliere se fermarsi in re o in mi minore, ma non è possibile fermarsi sulla tonalità fondamentale, sono fermati in La minore addirittura, altra scelta. Comunque il pezzo resta aperto, non so se siete riusciti a cogliere questo aspetto. Qui abbiamo addirittura a che fare con la politonalità, è un concetto pienamente novecentesco. In questa incredibile raccolta Bach arriva addirittura a presagire in qualche modo questa possibilità espressiva. Poi c'è il canone numero 9, che è costruito secondo un principio ancora completamente diverso. Bach scrive post semifusam, cioè a distanza di semicroma. Le due voci in canone, e notate bene come al solito lui ne scrive una sola, quindi calcola mentalmente la possibilità del canone, si succedono al minimo intervallo ritmico possibile. Questa è la parte che Bach scrive e la seconda voce deve suonare entrando a distanza di una sola unità ritmica, naturalmente sempre sul basso fondamentale. Il risultato ritmicamente entusiasmante è questo. Sentite le voci che si rincorrono fra loro? Bisogna dire che Bach aveva sperimentato un canone esattamente con questa caratteristica, un canone a distanza strettissima, ravvicinatissima, e questo era il primo movimento dell'ultimo concerto brandeburghese, il sesto. Le voci qua si inseguono. Se andate a sentire il sesto brandeburghese vedrete che questo effetto ritmico meraviglioso è anticipato in quel capolavoro formidabile. Sarebbe bello parlarvi di tutti i 14 canoni, avete colto la varietà incredibile che Bach trova in questa fantastica, meravigliosa intuizione. Non abbiamo il tempo di parlare di tutti questi brani, non parleremo del numero 10, che è un pezzo strano, in realtà ancora oggi difficile da interpretare, non parleremo dei bellissimi numero 11 e 12, passiamo direttamente al grande canone numero 13, che è nel corso del Settecento un unicum assoluto, è un canone triplo. Ossia Bach sovrappone tre canoni in versi, naturalmente scrivendo solo tre voci e calcolando le possibilità di elaborazione. Uno dei due canoni già lo conosciamo. Il secondo canone tema che scrive Bach, l'unica voce che scrive di questo secondo canone è... Poi c'è un terzo canone, ancora più all'acuto. L'effetto in canone è... Che vi sto suonando, vi sto facendo soltanto i tre canoni separati, è un pezzo a sei voci, farlo sulla tastiera, anche perché sono molte sovrapposizioni, sarebbe veramente arduo. Vi rendete anche conto probabilmente del carattere ipnotico di questo specifico canone, che sembra veramente non finire mai, anche perché tutte le parti girano su se stesse. Le voci tornano su se stesse e l'effetto quindi è questa sorta di armonia delle sfere, di musica rotante che potrebbe letteralmente andare avanti per sempre. Intanto sentiamo questo canone numero 6, poi vi racconto ancora un piccolo dettaglio. Eccolo, scusate, il numero 13, numero 13. devo dire, a me è capitato di organizzare delle esecuzioni dei 14 canoni. Quando arriva questo pezzo è difficile fermare gli esecutori, davvero. La voglia è di andare avanti, non fermarsi più, perché diventa una specie, appunto, questa musica che ruota su se stessa con questa incredibile complessità straordinaria. Bene, questo è esattamente il pezzo che Bach inserisce nel famoso ritratto del 1746. Il più famoso ritratto di Bach che abbiamo è un ritratto in cui lui con la parrucca austero ha un foglietto di musica in mano, e su questo foglietto c'è scritto Canon Triplex a 6, ed è esattamente questo pezzo. Ci sono un paio di modifiche, Bach inserisce delle pause, quindi è ancora più sottile, ancora più leggero, e naturalmente questo è un terminus post, cioè un termine che ci dice esattamente il limite cronologico entro il quale sicuramente sono stati composti i 14 canoni di Bach. Questo canone è uno dei due pezzi di musica che Bach utilizza per entrare nella famosa Società delle Scienze Musicali, la società che aveva fondato un suo allievo, Lorenz Mitzler, e che appunto presupponeva il fatto che nella musica ci fosse un aspetto fortemente scientifico, un aspetto speculativo, un aspetto assoluto, per citare il tema del festival di quest'anno. E Bach, come biglietto d'ingresso, propone le variazioni canoniche per organo e il canone triplo a 6 voci. Beh, è stato accolto senza particolari discussioni, come potete immaginare. Nella società era già entrato Handel, era già entrato Telemann, quindi alcuni dei più grandi, più celebri musicisti dell'epoca facevano parte di questa sorta di incredibile sodalizio artistico e scientifico di grandi musicisti. E poi c'è l'ultimo canone, il 14°, o meglio, l'ultimo che scrive Bach, perché alla fine del 14° lui mette questo eccetera. Continuate voi. Questo 14° canone è ancora più complesso, è ancora più, come posso dire, è ancora più straordinario. Scusate quest'uso della parola straordinario, oggi sto abusando, ma perché questa è veramente una raccolta che ha qualcosa di unico. Tra l'altro, fino a questo momento, l'arte canonica di Bach era ovviamente un'arte sviluppatissima, ma il più grande segnale che lui ci aveva dato erano le variazioni Goldberg. Dopo i 14 canoni noi avremo l'offerta musicale, le variazioni canoniche per organo, i canoni contenuti nell'arte della fuga. Quindi è come se i 14 canoni fossero un momento di riflessione sulle possibilità speculative in sé dell'arte musicale che porteranno a questa ultima incredibile, incredibile espansione speculativa dell'ultimo Bach. Quest'ultimo canone è un canone a 4 voci, è un canone scritto secondo un principio ancora diverso, anche se accennato in precedenza, è il principio della diminuzione. Noi abbiamo 4 voci, la voce più grave, il basso, ci fa sentire le 8 note. La seconda voce dal grave è in inversione e ai valori dimezzati. La terza voce dal grave è di nuovo in moto retto e i valori sono, rispetto al basso, 4 volte più veloci. E poi c'è la voce più acuta, che è in inversione, i cui valori sono, rispetto al basso, 8 volte più rapidi. Ora, naturalmente, visto che questa voce ha molte più note rispetto alle altre, non c'è bisogno interamente che tutta questa voce vada in canone con le altre, perché ovviamente ha più note, ma notate il fatto che quello che Bach scrive è quasi sempre basato sulle 8 note. E ancora. L'intera voce è costruita sulla diminuzione delle otto note nelle due versioni, retta e inversa. Ora, nell'intera storia della musica, una complessità di questo tipo è stata forse toccata altre tre volte, quattro volte, dai grandi compositori fiamminghi. Se avete voglia, andate a sentire i podcast delle lezioni che abbiamo dedicato alle messe Lhomme-Armé, la messa Lhomme-Armé Super Voces Musicales di Josquin, la messa Lhomme-Armé di Pierre de la Rue e poi nel ciclo sul 400 la messa Prolationum di Hockenheim. Canoni inversi, canoni doppi, il compositore, e qui Bach scrive una sola voce per realizzare quello che adesso ascoltiamo, ripeto, qualche pezzo dei grandi fiamminghi fra il 400 e il 500 e poi questo canone a 4 in aumentazione e diminuzione. Possiamo dire forse che questi siano in assoluto, a livello speculativo, i pezzi più complessi, i pezzi contrappuntistici più complessi di tutta la storia della musica occidentale. Ecco il canone 14. Caso si potrebbe continuare, un altro canone infinito naturalmente. Non vi ho detto che questa raccolta inaugura un'altra delle caratteristiche del grande Bach tardo speculativo. I 14 canoni sono scritti senza indicazioni strumentali, sono semplicemente in partitura e quindi è possibile eseguirli in diverse combinazioni strumentali. In questo caso avete sentito un ensemble, c'è un flauto, c'è il violino, c'è il violoncello, c'è il clavicembalo naturalmente, ma è possibile anche farli per un ensemble di archi, è possibile farli per due tastiere, è possibile farli in numerose trascrizioni o in numerosi arrangiamenti strumentali, e questo è uno dei gli indizi, non l'unico naturalmente, che ci indica il fatto che per Bach questa fosse veramente musica speculativa, veramente musica assoluta. Il prossimo fine settimana saremo di nuovo dal vivo, qui dalla Sala delle Colonne a Venezia, faremo un ulteriore salto in avanti, parleremo di musica del secondo Novecento, parleremo più specificamente di Olivier Messiaen e di Igor Stravinsky, un nome d'obbligo quando si parla di Venezia, in particolare di questo festival. Io ringrazio per la parte tecnica Marco Rossetti e Simone Pagani, ringrazio Paola Damiani, nostra curatrice. Buona domenica a tutti da Giovanni Bietti, ci sentiamo la prossima settimana da Venezia.